Cominciamo sta benedetta lezione. Ah, dunque, mi pare che avessimo cominciato ad approcciare la questione della nascita della sociologia, ma mi pare che avessimo cominciato a mettere in campo anche alcuni strumenti di comprensione, no? Concetti di base, che erano, se non sbaglio, stratificazione, status e ruolo. Ora, mi cerchi nella borsa, c'ho un espresso da qualche parte nella mia borsa. Avevo pensato di leggervi alcuni passaggi di un brano dell'Ultimo Espresso, tanto per darvi una misura del fatto che parliamo di cose concrete, perché sennò io ho sempre questo grosso problema con i pregiudizi che dicono che tu fai teoria e la pratica non c'entra niente. Ecco, io vorrei che questa fosse una dicotomia che smantellaste, nel senso che l'idea che ci possa essere una pratica scissa da una teoria è una delle più grosse cazzate che siamo riusciti a raccontarci negli ultimi tempi, ed è di fatto un modo per evitare che si discuta della teoria che c'è a monte della pratica. Tu dici, io faccio, ho capito, su quali cazzo di basi fai? Cioè, fai e vai lì e cominci a fare, oppure c'è un'idea, c'è uno scopo, cioè, ecco. Se ti dicono che tu, loro fanno ma non pensano, il problema è che loro pensano ma non vogliono che tu lo sappia. Quindi sarebbe carino che invece noi cominciassimo a ragionare sul fatto che ci sono cose che sarebbe carino fare quando si è pensato alle conseguenze che magari possono avere, eccetera, eccetera. Allora, tanto per le cattive notizie, l'articolo si chiama Sempre più ricchi, sempre più poveri. Ed ha a che fare in modo piuttosto, come dire, marcato con la nostra questione, no? Perché dice, si nasce di meno, si muore di più. Si guadagna di meno, si spende di più, si resta di meno, si parte di più, le province si svuotano, le metropoli si affollano, chi è povero ha molte probabilità di diventare più povero, chi è ricco ha molte probabilità di diventare più ricco. Dice, vabbè, chiacchiere da bar. Per certi versi sì, per altri un po' meno, perché questo discorso ha perfettamente a che fare con la stratificazione sociale. O meglio, la stratificazione sociale, come l'abbiamo vista l'altra volta, è un modo per rappresentarci, anche a noi stessi, l'articolazione della società. E siccome noi sappiamo che la società è fatta di diseguaglianze, di fatto, come diceva il mio caro professor Mongardini, la stratificazione sociale è un modello di rappresentazione delle diseguaglianze in essere in un qualche tipo di società. Ok? Avevamo, mi pare, parlato della piramide sociale l'altra volta, se non sbaglio. Quella la conoscono tutti perché, ok. Allora, la piramide sociale la teniamo lì buona, ve la visualizzate mentalmente perché è utile, però tenete presente che non ha più niente a che vedere con la realtà di oggi. La realtà di oggi non è descritta dalla piramide sociale. E questo cosa ci dice, se vi ricordate quello che avevamo detto l'altra volta del perché si è usato il termine stratificazione sociale? Che le cose cambiano. Le cose cambiano, allora avrebbe fatto comodo al tempo che la stratificazione sociale restasse quella, perché se pensate alla piramide, quello che colpisce della piramide è che c'è un sacco di gente che viene sfruttata e poca che si gode i frutti dello sfruttamento, no? Perché se prendete i vari segmenti, sono molti di più quelli sotto che non quelli sopra, molto comodo. Però poi vedremo perché questi sotto non prendono i forconi e mandano tutti gli altri a morire ammazzati, ma insomma in generale è uno dei problemi con i quali ci potremmo confrontare. Però il punto centrale è questo, la stratificazione sociale mi dà un modello, mi dà un'idea di come sono articolate le differenze all'interno del sociale. Che succede? Che fino a un certo punto, nella famosa cultura, quella prima della nostra, la premoderna o l'ancien régime, come l'abbiamo chiamata fino ad ora, questo tipo di modello era effettivamente molto statico. Ci poteva stare che uno lo chiamasse stratificazione sociale. Perché? Perché era ancorato a un fatto ineluttabile e non prevedeva grossi cambiamenti. Ovvero sia, tu nascevi e a seconda della tua nascita finivi in uno dei punti della stratificazione sociale, nel quale si presumeva tu restassi. Ci siamo fin qui? Questo si chiama status ascritto. Dovrei avervelo già detto, però repetita iuvant, come dicevano i romani. Questo Quindi il fatto centrale della vita di qualcuno, in linea di massima, era la nascita. Se te diceva bene, bene, se te diceva male, male. Però c'era di buono, e questo lo anticipiamo, che il sistema di valori che dava senso a tutto sto discorso era molto condiviso, per cui quelli che nascevano in basso spesso e volentieri stavano bene stando in basso. Può sembrare incredibile, però di fatto è così. Il grande problema della nostra cultura, che noi abbiamo un po' perso di vista, è che noi tendenzialmente dovremmo creare uno spazio nel mondo nel quale vivere bene. Vivere bene non vuol dire necessariamente avere sempre di più. Questa è una cosa che ci siamo inventati di recente, ma vivere bene vuol dire star bene dove si è, avere il proprio posto. Che questo posto sia sopra, sotto, a metà, spesso e volentieri è ininfluente, perché ricordatevi sempre, come ci insegnavano quando facevo il militare, che la gerarchia è una rottura di palle, però offre delle risorse, se la capisci bene. Perché? Perché ti dà dei diritti anche se sei sottoposto nei confronti di chi è sopra, e c'è qualcuno di sotto di solito, quindi in qualche misura, se non hai sti grandi slanci, come dire, quasi monomaniacali che abbiamo noi oggi, per cui dovremmo diventare tutti quanti delle specie di supereroi, salvo poi avere supereroi che hanno tutti dei problemi perché vorrebbero essere normali, non so se avete notato la fiction. Non c'è un supereroe che dica cazzo quanto so figo, tutti quanti oh come vorrei una vita qualunque, e noi sotto cazzo quanto vorremmo essere supereroi. È un po' una cosa buffa nel complesso, però andiamo da parte quello. Il problema è che ci sono delle condizioni culturali, delle condizioni esistenziali nelle quali si sta bene dove si sta. Allora vi racconto questo nanetto che io ho fatto per 10 anni il commerciante, e credo sia uno dei motivi per i quali riesco a fare il docente in modo un attimo meno ortodosso, mettiamola così. Allora c'era un rappresentante che veniva a vendermi le cose e mi diceva: io non vedo l'ora di riuscire a mettere abbastanza soldi via per fare per mettere a punto il sogno della mia vita. Quale avrebbe potuto essere il sogno della sua vita secondo voi, stante il discorso culturale corrente? Fate lo sto sforzo creativo, ragazzi, su, buttate lì una cazzata, non è un problema, si chiama brainstorming, su. Eh? Comprare casa, viaggiare, sì. Uscire da quello. Oh ragazzi, allora, il sogno della vita è cambiare macchina, mo capisco che la pubblicità fa dei brutti effetti, no? Però teniamo presente che sogno di vita e macchina sono due concetti che non si sposano. Poi ne parliamo di questa cosa, però va bene, grazie. No, lui voleva aprire un laboratorio per riparare ferri da stiro. Capite quanto è bello il mondo? Ecco. Perché? Perché era un po' una posizione di prestigio che l'avrebbe fatto salire nella... No, perché gli piaceva. So se è chiara sta cosa. Cioè, tu puoi fare una cosa che gli altri non ritengono minimamente importante, ma a te piace. E se tu sei abbastanza solido da poter fare ciò che ti piace, degli altri te ne fotti. Questo tenetelo a mente perché è interessante. No? Fuori dalle logiche di oggi per le quali devi condividere qualunque tipo di cazzata tu abbia fatto e tutti devono essere entusiasti e tu glielo devi sbattere in faccia e loro ti devono odiare sotto e poi ti fa che palle. Allora invece c'è questa possibilità che uno viva una vita che a lui piace. Questa Weber, questa cosa mi raccomando ragazzi, quando parlerete e mi verrete a dire cose in sede d'esame, è Weber, no Weber. Weber era quello che ha scritto Jesus Christ Superstar, grandissimo paroliere, ma è un altro. Qui parliamo di Max Weber, ok? Quindi, Weber dice la buona vita, che è quella che, a cui dovremmo tendere tutti e che la cultura dovrebbe aiutare a mettere in campo. Come vedremo, strada facendo in queste lezioni, noi non siamo granché bravi a mettere in piedi una buona vita, perché abbiamo messo in piedi un sistema di cose per le quali tu praticamente non stai bene mai, salvo quando sei morto e manca detto. Però può darsi, insomma, quando sei morto ci sono ragionevoli possibilità che non ti rompano più le palle. Però fino ad allora è un continuo. E questa cosa non funziona granché, ma lo vedremo. Ad ogni modo, tornando alla stratificazione, dicevamo che il primo discorso era questo appunto degli status ascritti. Perciò tu nascevi e venivi automaticamente inserito in una serie di quelle che Simmel, che è un altro nome che vorrei ricordaste pronunciato e ricordaste come autore perché è stato un grandissimo pensatore del Novecento, chiamava cerchie concentriche, che vuol dire che tu nascevi in una famiglia che faceva parte di un quartiere, di un terziere, vogliamo riprendere un po' la questione come la stiamo cercando di rimettere in piedi, che era parte di un comune, che era parte di uno stato, che era parte di un impero, no? Tutte queste cerchie però, come vedete, erano concentriche, ovvero sia coordinate. Quindi tu nascevi figlio di un bottaio e si presumeva che tu facessi il bottaio come tuo padre, che seguissi la religione che seguiva tuo padre perché era quella che seguiva il principe del posto, che avessi una parte politica che era quella di tuo padre, del comune nel quale ti trovavi o della fazione all'interno della quale eri in quel comune, eccetera, eccetera, eccetera. Per molti versi, come abbiamo detto la volta scorsa, una vita noiosa, per molti versi una vita tranquilla, perché di fatto tu sceglievi poco, no? Non è che ci avessi ste grandi opzioni. Quando facevi una scelta fuori da questi campi, di solito c'era il bardo che poi lo raccontava nei drammi, perché se pensate a Romeo e Giulietta è esattamente questo il discorso, no? Due persone si innamorano che non dovrebbero potersi innamorare perché fanno parte di fazioni opposte. Continuiamo a portarci dietro sta cosa nelle telenovela messicane, nelle storie italiane, spesso e volentieri, eccetera, eccetera, però come questo è un discorso che entra perfettamente, al tempo era più marcato ancora, evidentemente, no? E ci dice cosa? Ci dice che comunque, anche se c'era tutto questo discorso, degli spazi interstiziali nei quali era possibile mutare la propria condizione c'erano. Sembrerà paradossale, ma a guardarli bene erano quasi migliori di quelli che abbiamo noi oggi. Può sembrare ridicolo, però pensiamoci un attimo, vediamo quali sono. Allora, prendendo il famoso Ancien Régime, qual era una delle strategie più comuni di cambiamento del proprio status? Vi ricordo che lo status è la posizione all'interno della stratificazione sociale. Quindi, nella logica che stiamo seguendo oggi, io nasco, ho uno status e me lo tengo. Ci sono alcune culture, come vedremo, tipo la cultura indiana tradizionale, dove questo status è sancito di diritto e diventa un obbligo di fatto, nel senso che lì la tua vita è regolamentata molto più di quanto possiate immaginare, regolamentato ciò che puoi mangiare, ciò che puoi vestire, i colori che puoi indossare, le persone con cui puoi parlare. Cioè, questa logica può portare veramente a degli estremi, no?
Attraverso il sistema delle caste.
Esatto, il sistema delle caste. Però qui da noi non è mai stato così drastico, anche se era piuttosto marcato. Vi ricorderete, immagino, i servi della gleba, no? I servi della gleba erano gente che nasceva su un pezzo di terra e restava lì. Fine. Non te potevi muovere, non era facile muoversi, sia per motivi pratici, perché muoversi era rischioso, sia perché c'erano controlli ogni momento, c'erano dazi da pagare, c'erano luoghi dove venir controllati, documenti da avere o non avere. Insomma, ragazzi, il mondo era completamente diverso da quello che abbiamo in mente noi oggi. E questo dovrebbe aiutarci a capire quanto, tutto sommato, il mondo che abbiamo noi oggi meriterebbe di essere conservato, salvato, preservato, migliorato, perché non è un dato di fatto, non è che c'è sempre stato così. È qualcosa che le generazioni precedenti hanno conquistato con dure lotte, battaglie, cose, e che noi stiamo buttando alle ortiche senza un attimo proprio di esitazione. Poi ci pentiremo, perché a pentirci siamo bravissimi. Sarebbe meglio, come dire, agire prima per fare in modo che non ci sia da pentirsi. Io mi auguro che qualcuno di voi sta cosa la metta a fuoco. Ad ogni modo, dicevamo, quali sono le strategie di cambiamento? Eppure qui vedrete quanto il mondo cambia poco. Allora, la principale strategia di cambiamento di status era? Idee? Abbiamo della gente smaliziata in classe quest'anno. Il matrimonio. Il matrimonio è sempre stato un modo per modificare la propria condizione, volendo chiaramente, no? Ma quello che ci interessa e che vorrei che ricordaste per quando poi andremo a vedere la famiglia, perché la famiglia è un oggetto sociologico di grande interesse, è che, come dire, la fiaba in cui cerchiamo di vivere noi con esiti piuttosto catastrofici non c'è stata praticamente mai nella nostra storia, eppure oggi ce n'è poca. No, perché noi continuiamo a pensare al famoso modello mulino bianco, moglie, marito, gente contenta di alzarsi la mattina, tutte queste cose qui che sono inspiegabili. Però la famiglia è sempre stata un tassello fondante dell'ordine sociale e delle strategie familiari. No? Non so se qualcuno di voi gioca con giochi da tavolo. Non c'è bisogno di vergognarsene nel caso, perché io sono 40 anni che gioco ai giochi da tavolo, continuo a giocarci, non ho problemi. È una di quelle cose famose per le quali lo puoi dire senza che poi la gente ride, sti cazzi, peggio per loro, non hanno capito niente del mondo per quanto mi riguarda. Però comunque, chi dovesse giocare da tavolo con un po' di bravura, perché non è un gioco facile, ne esiste uno che si chiama Blood Royale, che è bellissimo, ed è una storia di dinastie, no? Una storia di dinastie nella quale tu devi progettare i matrimoni con i quali avrai tutti i tuoi membri di famiglia utili come tasselli e pedine nel gioco per l'ordine mondiale, che è quello che la nostra aristocrazia ha sempre fatto, no? Tant'è che poi si è giocata svariate questioni genetiche assortite, no? Perché a furia di sposarsi fra cugini, come ben sapete, la questione diventa un po' complicata e poi ottieni, che ne so, i nostri ultimi regnanti. Vabbè, insomma, sta gente qui che gira. Però, al di là di questo, uno dice, vabbè, questi erano gli aristocratici. No, lo hanno sempre fatto tutti. Perché non è che gli aristocratici si fossero inventati nulla, né che le famiglie più insignificanti, tra virgolette, non avessero delle velleità. Potevano essere velleità locali, potevano essere velleità di prestigio, poteva essere quello che vi pare, però di fatto il matrimonio è sempre stato uno degli strumenti fondamentali di costruzione dei percorsi delle famiglie. Quindi il matrimonio è anche, se sei fortunato, amore, però pensare che sia solo amore è fuorviante. Perché è da sempre nella nostra storia, e sul sempre poi discuteremo quando sarete un po' più avanzati come competenze sociologiche, ma non voglio confondervi troppo al momento, però comunque diciamo che nella nostra storia il matrimonio è uno degli strumenti fondamentali per forgiare alleanze, costruire legami, mettere in atto strategie di lungo periodo. Come in Blood Royale, al tempo la questione era anche quella di quanto sarebbero sopravvissuti i vari matrimoniandi. Perché vi ricordo che la mortalità era molto più alta di oggi, c'erano pestilenze, c'erano guerre, c'era un sacco di impicci, quindi spesso e volentieri tu facevi tanto per avere il famoso erede, dopodiché questo erede te moriva lì per lì, cose seccanti, anche nel gioco, figuratevi nella realtà. Quindi, perciò il matrimonio era una delle strategie e poteva funzionare sia per gli uni che per le altre. Non è che soltanto le donne facessero carriera attraverso questo, non è soltanto, ma lo facevano spesso e volentieri anche gli uomini. Se qualcuno di voi perdesse tempo a leggere qualcosa di buono, per esempio c'è Il rosso e il nero di Stendhal, che da questo punto di vista è un testo di grandissima sociologia. Stendhal era un autore francese di qualche secolo fa, che scriveva una bellissima prosa che si può leggere tranquillamente anche oggi. Posto che uno si ricordi bene che vuol dire leggere tutte quelle cose, quei blocchi di cose che si chiamano lettere uniti, che fanno delle parole che poi si collegano le une con le altre, tutta sta cosa complicata, ecco, se la riusciamo a gestire porta una serie di ottimi risultati e vi dimostra quanto il mondo cambi poco, no? Pensate a Ivana Trump, tanto per dirne una, o tante famiglie come Kardashian, tanto per dire. O la, come si chiama quell'altra influencer che mi scordo sempre, Chiara? Ecco, vedete, va a ricordare tutti, a me mi passa di mente. Ecco, Chiara Ferragni e Fedez, matrimonio d'amore. Oh, come no, certo. Guarda caso, anche estremamente comodo da un punto di vista economico, però, come vedete, non è cambiato granché. Poi vi racconteranno che sono famiglia splendida, immagino. Però, magari lo sono pure, per carità. Però ciò non toglie che in un'ottica come quella che ci vorrei che voi cominciaste a capire, che è un'ottica inclusiva, le cose non si escludono. Cioè, tu puoi avere un matrimonio d'amore che è conveniente da un punto di vista economico. Quindi non è che uno si sposa soltanto perché, ah, quella l'ha sposata perché c'ha miliardi. Può darsi, ma magari la ama pure. Magari stanno bene insieme. Non è che una cosa escluda l'altra. No? Credo che ne abbiamo già parlato dell'egoismo da questo punto di vista. Era con voi? No, ecco, allora vediamo un attimo una declinazione al volo di questo discorso per l'egoismo. Normalmente nel nostro tempo noi diciamo che qualunque atto venga fatto verso gli altri è comunque un atto egoista perché ci fa star bene a noi. O anche, se vogliamo essere ancora più stronzi di questo, lo facciamo per aumentare il nostro capitale sociale. Cos'è il capitale sociale? Ciò che ci permette di salire nella famosa stratificazione di cui stiamo parlando. Quindi io sono buono non perché sono buono, ma perché mi conviene. Allora, secondo voi San Francesco quando faceva dei gesti di carità ci restava male? No, gli faceva piacere. Come faccio a distinguere l'egoismo dall'altruismo in questo tipo di dinamica? Perché Il che non vuol dire che non ci sia qualcuno che fa dei gesti palesemente altruisti per il suo tornaconto e basta, ma vuol dire che nella generalità dei casi, nel momento in cui tu fai qualcosa che ti fa star bene, se fa star bene anche l'altro, è una situazione win-win, va bene per entrambi, non puoi tararla come egoista perché fa comodo al tuo discorso ideologico. Non so se è chiaro, non puoi ridurla alla componente egoista, che c'è sempre, perché tu difficilmente fai cose che ti danneggiano. A meno che sia matto, no, in linea di massima, fai sempre qualcosa per la quale trovi un qualche tipo di ritorno. Allora, il fatto che ci sia un qualche tipo di ritorno ti configura necessariamente come egoista? Ecco, su questo si può discutere, perché ci sono delle soglie, no? Quello che i saggi antichi chiamavano l'amore di sé, che è fisiologico, è normale. E torna a quel famoso ragionamento che vi facevo sull'autostima, i problemi che ci siamo autoimposti, no? Ecco. È normale volersi bene fino a un certo punto. Non è normale diventare il centro del proprio mondo e pretendere di essere pure quello del mondo degli altri. Ecco, lì comincia a diventare un'altra questione. Ok? Però guarda caso, quella dinamica lì viene innescata da una sovraccentuazione dell'egoismo, non dell'altruismo. L'altruismo è bello, è piacevole, è divertente. Fare qualcosa per gli altri arricchisce. E quindi vi invito a ragionare su questo discorso, anche perché, guarda caso, se ne stanno accorgendo un po' tutti. Non so se avete sentito un signore che si chiama Paolo Gentiloni. Sì, dovrebbe essere Paolo Gentiloni. Qualcuno sa chi è Paolo Gentiloni? Il saggio avrebbe detto sic transit gloria mundi, nel senso che è uno dei commissari europei che viene da noi, è uno degli italiani importanti nel pianeta. E l'altro giorno ha rilasciato questa dichiarazione dicendo esattamente queste parole: occorre più solidarietà per combattere la frammentazione del sociale. Che potrebbe averla presa tranquillamente da una mia lezione, perché io sono 20 anni che faccio lezione su questo argomento. Perché la domanda è questa: tutti invocano solidarietà, ma se il discorso profondo e diffuso è per l'egoismo, che basi ha la solidarietà per andare avanti? Perché la solidarietà è evidentemente un valore altruistico. Tant'è che è quello sul quale si dovrebbe fondare la capacità di fare sacrifici per gli altri. No? Allora, se tu costruisci una cultura come abbiamo fatto noi negli ultimi 300 anni, incensando ed accentuando solamente l'interesse particolare, l'interesse personale, il tornaconto immediato del singolo, come fai poi a parlargli di solidarietà? Perché il singolo dovrebbe darti retta? Non ti dà retta, infatti. E la società si frammenta. Quindi, come vedete, abbiamo un ritorno abbastanza marcato di queste cose, no? Le trovate in tutti i telegiornali, e sono problemi che hanno a che fare con queste dinamiche di base, sarebbero perlomeno, dovrebbero essere dinamiche di base, dei rapporti interpersonali, delle relazioni e del modo nel quale si fa società. La società diventa ciò che è attraverso i 1.000 microscambi che noi mettiamo tutti i giorni in campo. Poi vedremo che da questi si passa alle istituzioni attraverso un processo quasi alchemico o quasi corallifero, se lo vogliamo mettere così. Però, di fatto, quindi, come vedete, no? Et, si possono fare le cose che valgono contemporaneamente per tanti punti di vista. Quindi il famoso matrimonio di cui stavamo parlando poteva benissimo essere anche un matrimonio d'amore, ma raramente era solamente un matrimonio d'amore. C'erano dei casi come appunto Romeo e Giulietta, però poi ci fanno sopra i drammi, guarda caso, perché insomma era evidentemente, no? Perciò quello era un modo comunque attraverso il quale poter modificare le proprie fortune. Ma non ce n'erano perlomeno altri due interessanti, soprattutto per il tempo, che erano la carriera ecclesiastica e la carriera militare. Vi ricorderete che diceva Napoleone: ognuno ha il bastone di maresciallo nel proprio zaino. Questo postula che voi vi ricordiate chi è Napoleone, cosa che immaginerei, però insomma, siccome potrebbe pure essere un cane dei fumetti, vi ricordo che sto parlando dell'imperatore francese, tanto per essere chiari, quello dopo la rivoluzione francese, tanto perché le cose sono sempre stranamente connesse in stile pendolo nella nostra storia, no? Tu fai la rivoluzione francese e poi ti trovi l'imperatore. No, carino. Ad ogni modo, insomma, questa cosa che voleva dire che nell'esercito, se avevi dei pregi, potevi fare carriera. La nascita non era più contemplata. Quindi, come vedete, è interessante il discorso. Oh, figurati, quando mai. Perciò una prima eccezione al discorso dello status ascritto già ce l'abbiamo lì. Tu sei un buon militare, in campo ti comporti bene, sei in grado di guidare gli uomini, sei coraggioso, sei bravo, eccetera, puoi diventare ufficiale, puoi diventare perfino maresciallo, che è il top della carriera. E questo chiaramente ha a che fare sul tuo status. Oppure c'era la carriera ecclesiastica. Vi ricordo che nella nostra storia una delle principali influenze viene dalla proprietà privata, per certi versi direbbe Marx, come scopriremo a breve, o sul mantenimento della compattezza dell'eredità, quella che si chiama la legge salica. Che vuol dire? Vuol dire che normalmente nell'aristocrazia il primogenito portava a casa tutto quanto il malloppo e gli altri si attaccavano al tram. Questo perché? Per preservare il potere della famiglia, perché c'era voluto tanto per rubare tutte queste terre alla gente, e ve lo dice uno degli antenati dei quali si chiamava Appigliaterra. Mo' ditemi se non è strana sta cosa, no? Io ho dei rami familiari abbastanza lontani, abbastanza remoti, e uno di questi si chiamava Appigliaterra, che è un nome che ti fa venire in mente cose, no? Dice, come sarà che si chiamava Appigliaterra? Ed era pure nobile, perché rubava la terra agli altri, evidentemente, no? Quindi è abbastanza chiaro come si sono formati i primi fondi, le prime grandi ducati, le contee, tutte queste cose, salvo quella degli Hobbit, ovviamente. Quindi, per mantenere questa serie di acquisizioni, che spesso e volentieri venivano fatte attraverso strategie matrimoniali, perciò ci si sposava tra vicini per poter fondare una realtà territoriale più ampia, eccetera, 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 e poi non è che se tu avevi 5, 6, 7 figli, come capitava, perché se ti era andata bene l'idea di mettere insieme qualcuno che sopravvivesse ti sopravanzava, non potevi dividere in sette queste cose, perché si sarebbero ritrovati poi a farsi la guerra gli uni con gli altri, a perdere potere, eccetera. Quindi, di fatto, uno, no? The winner takes all, il primogenito, se via tutto, e gli altri si arrangiano. Come si arrangiavano gli altri di solito? O andando a fare i preti, o andando a fare i militari, o con la diplomazia a volte anche. Insomma, c'era. Però questo non vuol dire che fossero soltanto rami cadetti, generazioni sbagliate di nobili, eccetera. Poteva entrarci chiunque. Se aveste letto i famosi Tre Moschettieri, di cui forse abbiamo già parlato, era con voi? Bene, allora dovreste leggere i Tre Moschettieri, perché è un romanzo, a parte che io adoro Dumas, però è un romanzo dove impari un sacco di cose se cominci a capire che puoi usare il cervello per leggere le cose anche semplicemente senza prendere atto del fatto che ci sono delle lettere su un foglio. Non so se vi ricordo, probabilmente forse avete visto il film di Walt Disney, quello almeno l'abbiamo visto, cioè, avete una vaga idea della storia, no? Ci sono questi bravi, grossi, con i barbi. Ecco, allora, che succede? Che il primo che arriva è, guarda caso, proprio un classico tipo di persona che sta cercando di fare carriera, di migliorare la propria posizione, ed è il famoso D'Artagnan, no? Un cadetto guascone. Guascone voleva dire che veniva da una regione particolare, dal Gascogne, poi è diventato dopo D'Artagnan è diventato un aggettivo nel quale è quello che ti sbatte in faccia quanto è bravo, uno spaccamontagna, no? Oggi si dice di Guascone perché proprio ti senti sto, come si dice a Roma. Vabbè, però, come vi dicevo l'altra volta, a me un po' di guasconeria ogni tanto non mi dispiacerebbe in questo panorama così depresso. Ad ogni modo, che succede? D'Artagnan arriva a Parigi e in 3 ore colleziona tre sfide a duello, che sono con Athos, Porthos e Aramis, per sua fortuna. Questa cosa, no, tutti quanti la vedono molto romanticamente, tant'è che poi quando le guardie del famoso cardinale Richelieu cercano di fermarli, tutti, ah, oh, che rompicoglioni st'uomo. Ecco, allora, torniamo sulla storia. Questa è Dumas che ci fa ridere. La storia era questa, era vero, ed era un problema. Perché del sistema antico uno dei valori centrali era l'onore. Non si poteva concepire una vita che fosse men che onorata o onorevole. Il problema qual è? Che al tempo questa interpretazione era andata un tantino oltre, e quindi qualunque minima cosa era una scusa per mettere in gioco l'onore reciproco e sfidarsi a duello. Ed era vero, è la storia. La storia è che c'era un'epidemia di morti tra i migliori giovani delle generazioni del tempo che si ammazzavano gli uni con gli altri al convento delle Carmelitane Scalze per questioni d'onore. Ah, mi ha guardato con uno sguardo sbagliato, pa! Il guanto da sfida, ci vediamo domani con i secondi, le spade, le pistole, i fucili, eccetera, eccetera. E di solito uno ci lasciava la pelle. Non tanto perché fossero tutti duelli all'ultimo sangue, e c'erano anche quelli, quanto per il fatto che al tempo, mancando delle, come dire, dei presidi sanitari adatti, una ferita, era un rischio ogni volta, perché poteva andare in setticemia, perché poteva fare infezione, perché poteva portare alla morte. Quindi il problema del povero Richelieu, che non era uno stinco di santo, ma era molto meno stronzo di quanto l'abbia disegnato il buon Dumas, era cercare di fare in modo che questi la piantassero. Ok? Allora, e questo è uno dei punti carini. Quindi, come vedete, nella stratificazione sociale del tempo, l'onore era una delle pietre fondanti. Okay. E noi oggi l'onore ce lo siamo scordato. Talmente tanto che quando dici a qualcuno che stai facendo qualcosa per questioni di dignità, quello ti guarda come se stessi parlando un'altra lingua. Io credo che questa cosa andrebbe in parte ripresa. Io sono un forte fautore della dignità, della mia professione in particolare, che purtroppo è, diciamo, sminuita da qualche tempo a questa parte, ma in generale trovo che la dignità sia uno dei punti focali e tra l'altro una delle questioni che non abbiamo capito, perché avere pari dignità non vuol dire essere tutti uguali, è esattamente il contrario, vuol dire che tu sei degno di rispetto comunque tu sia. Però siccome appunto abbiamo questa grazia un po' così rozza nel fare le cose, abbiamo capito tutto il contrario. Ad ogni modo, lasciando da parte la questione, qual è il motivo per cui vi ho tirato in ballo i tre moschettieri? Perché Aramis, che è uno dei più bei personaggi, credo, mai creati nella narrativa mondiale, ed è diciamo, il diplomatico, il più sottile, lo stratega, insomma, l'intelligenza del gruppo, che fa? Fa l'abate. Dopo i tre moschettieri diventa abate. Perché? Perché era l'unico modo in cui potesse continuare a far carriera, in cui potesse preservare le sue situazioni, perché i moschettieri poi finivano, no? E era una situazione un po' più instabile. Aramis diventa abate e quindi fa carriera nell'ecclesiastico. Anche nell'ecclesiastico tu potevi diventare qualcuno pur venendo dai famosi umili natali. Quindi, come vedete, sono tre strade non facili, però efficaci, e che già cominciano a far conto sulle capacità personali, perché la carriera nell'ecclesiastico e nel militare la fai se meriti, spesso e volentieri, non soltanto se vieni da qualche famiglia o se qualcuno ha messo una buona parola per te. Quindi per certi versi vedete che in nuce quello che sta per capitare a seguito della rivoluzione industriale, di cui abbiamo credo già fatto cenno l'altra volta, era un po' nell'ordine delle cose, però era nell'ordine delle cose con un tasso, diciamo, molto più contenuto. Era quel tipo di, come dire, concessione al mutamento che riusciva a far sì che l'intero edificio rimanesse solido. Quelli che volevano, se volevano, potevano, avevano delle chance di migliorarsi anche al tempo. Allora, che succede quando, come abbiamo visto, tutte quelle varie rivoluzioni che abbiamo accennato la volta scorsa vengono a capo tutte insieme? Succede questa cosa che ci si trova davanti a un paradosso, davanti a una situazione ingestibile. Perché? Perché, come abbiamo appena detto, tu dovevi fare il lavoro di tuo padre. Allora la domanda è: chi ci va a lavorare in fabbrica? Vorrei che questa cosa la capiste, perché spesso e volentieri mi fate dei cenni ma non capite di che parlo. Io invece vorrei che capiste di che parlo. Vuol dire che se tu hai una nuova professione che non rientra in alcun modo in quelle precedenti, né è riducibile a quelle precedenti, con quel tipo di impostazione tu non la puoi gestire. Perché per avere un operaio, al tempo, tu avresti avuto bisogno di genitori operai, ma non c'erano i genitori operai. Non so se vedete la questione. Cioè, non c'era nessuno che, secondo le regole, potesse andare a lavorare in fabbrica, perché era una cosa che era appena capitata. Quindi, cosa vediamo in questo? Che quel tipo di atteggiamento, per quanto rassicurante, è incapace di gestire cambiamenti di scala significativa. abbiamo visto che le professioni che erano venute generandosi nel frattempo ce n'erano state, ma erano state riassorbite all'interno del sistema perché potevano ricordare qualcosa di preesistente e quindi dai, ce la facciamo a metterceli. Abbiamo visto che c'erano delle valvole di sfogo, come questi che vi ho appena descritto, che permettevano ai membri più intraprendenti di fare un minimo di carriera, di non rimanere chiusi dove erano, quindi c'era anche una certa capacità di gestione delle risorse umane, però era contenuta, no? Qui ci troviamo invece davanti a un improvviso mutamento di scala. Qui c'è bisogno che centinaia, migliaia di persone improvvisamente facciano qualcosa che non è previsto, che non è riducibile, perché come vi ho detto il lavoro in fabbrica è un unicum al tempo, non c'è niente di simile, non c'è nulla che possa essere paragonato al lavoro in fabbrica, perché il lavoro in fabbrica ha delle sue regole, ha delle sue strumentazioni che non si erano mai viste e che vi ricordo non sono prese come le potremmo prendere noi che cambiamo cellulare, quelli per loro era una cosa destabilizzante perché non si era mai vista a memoria d'uomo, eppure prima. Quindi rumori inediti, odori inediti, richieste inedite, percezioni di sé da definire, perché chi sei tu che lavori con queste macchine? Voi siete tutti abituati a considerarvi alla luce di un set di cose che già vi preesistono, ma pensate al non esistente. Pensate al fatto che la nostra storia fino a 300 anni fa era completamente diversa, che ci siamo dovuti inventare una miriade di cose. Questo vuol dire cosa, tanto per dirne una che vorrei che teneste presente? Che ciò che c'è oggi, per quanto possa sembrare stabile, è una menzogna, è un momento, è una strategia. Il mondo cambia, che noi lo vogliamo o meno. E noi abbiamo innescato una serie di cambiamenti che sono piuttosto significativi. Il primo è questo. Succede quindi a un certo punto che si è costretti a fare un'eccezione. Ok? Anche se fino ad allora la professione del singolo era quella del padre, da oggi in poi quelli che vanno a lavorare in fabbrica sono esentati da questa costrizione. Che tu sia mezzadro, che tu sia commerciante, che tu sia, che ne so, pellaio, bottaio, ceramista, quello che volete, tu puoi andare a fare l'operaio. Di fatto, per certi versi, questo di operaio è il primo status acquisito della storia. Che vuol dire acquisito? Vuol dire liberamente, fra virgolette, nella fattispecie, però comunque liberamente scelto. Ci siamo fin qui? Che ora è? Ok, allora possiamo andare avanti ancora un pochino e poi facciamo un break. Quindi, ci troviamo in questa nuova situazione per la quale, appunto, queste certezze secolari precedenti improvvisamente cambiano. Perché abbiamo detto che è così importante? Abbiamo detto che è così importante perché, come forse avrete notato, una volta che fai un'eccezione, poi salvaguardare la regola diventa complicato. Quindi, nel tempo, chiaramente non tutto insieme, perché non è che è successo tutto in un batter d'occhio, ma nel farsi dei secoli, diciamo 700-800, inizi 900, la domanda diventa significativa. Perché posso sgarrare a questa serie di imposizioni per il lavoro, ma devo continuare ad avere la religione dei miei? Devo continuare ad avere il partito dei miei, devo continuare a comportarmi come si sono comportati sempre i miei all'interno di relazioni familiari, per cui posso sposare di qua ma non posso sposare di là, posso sposare lei ma non posso sposare lui, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, di fatto, l'arrivo della rivoluzione industriale, della figura, del ruolo dell'operaio, funzionano da grimaldello che scombina radicalmente e definitivamente tutto il famoso ancien regime che abbiamo visto essere lì ormai da 1000 anni. E porta al nuovo. Ora, io vorrei che capiste sta cosa. Non è che il nuovo era già lì in una bella scatola con le istruzioni per l'uso. Cioè, quelli che vivono queste cose non lo sanno di starle vivendo. Siamo noi dopo, dai nostri secoli successivi confortevoli, che raccontiamo com'è andata, ma non è così che è andata di solito, è andata in un altro modo. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, noi siamo bravissimi, non so se dubito, però ci provo. 1984, oltre a essere una data, è un romanzo, forse ne avrete sentito parlare. Lo vedremo anche per la neolingua, se non ve l'ho già detto, ma ve lo lascio per il momento. Ma c'è un'altra cosa carina che Orwell aveva capito benissimo, ovvero sia il fatto che noi riscriviamo continuamente il nostro passato. No, c'era un ministero intero che, se non sbaglio, si chiama Ministero del Futuro perché avevano questo gusto per l'inversione delle cose, che si occupava, a seconda delle svolte imposte dal regime alla sua politica, di far sì che il passato diventasse tutto coerente con quel tipo di discorso. E noi abbiamo fatto esattamente lo stesso, ragazzi. Noi facciamo esattamente lo stesso. So che può essere seccante sentirselo dire, però è vero. Voi sapete chi era Enrico Toti? Sic transit gloria mundi, uno dei nostri più importanti patrioti che si fece saltare in aria portando con sé, sa più quanti austriaci ai tempi del Risorgimento, eroe nazionale, di fatto un kamikaze. Oggi i kamikaze per noi sono un disastro fatto e compiuto di cui non riusciamo a renderci conto, perché siamo una cultura che ha una memoria pari a zero. Facile. Le categorie cambiano, ragazzi, noi ci raccontiamo cose, poi dopo ultimamente c'è questo nuovo atteggiamento per il quale vogliamo imporre al passato le nostre categorie e quindi tutti gli eroi, quelli che erano, come sapete, in America stanno buttando giù tante statue degli eroi nazionali che improvvisamente sono diventati tutti cattivi, come se avessero dovuto ragionare con i nostri criteri oggi, 300 anni fa, insomma tutta una serie di cose buffe che accadono spesso e volentieri, però insomma diciamo che questa riscrittura del passato è un atteggiamento che noi abbiamo abbastanza chiaro, anche nelle nostre vite, no? Guardate, ripensate alle vostre storie e c'è raramente il caso in cui in una situazione in cui magari voi avevate colpa, voi poi ve la ricordiate che avevate colpa, normalmente la ricordate che aveva colpa qualcun altro. Noi saniamo, modifichiamo, pialliamo, facciamo un sacco di lavori sul passato. E quindi la cosa è questa: quando c'è questo cambiamento radicale, non ci sono gli strumenti per comprenderlo e manco per gestirlo, perché è epocale. Perché sconvolge talmente tanto tutto quello che era dato per scontato, tutto quello che si faceva da 1000 anni, che la gente dice, mo'? Tant'è che se voi perdeste tempo a andarvi a leggere i diari di viaggio o i libri con i quali c'erano i tutori che insegnavano spesso e volentieri alle donzelle a vivere in città, vedrete che la percezione dello spazio pubblico era spesso e volentieri quella di un luogo ostile, pericoloso. Perché lo era? Perché non sapevi cosa aspettarti. Perché questo? Perché prima della fabbrica, come credo di avervi accennato la volta scorsa, il mondo era fatto diversamente. La popolazione non abitava tutta in centri urbani più o meno grandi, ma normalmente abitava sparsa sul territorio. Perché? Perché doveva coltivarlo il territorio. E non c'era tempo di partire dalla città col mulo tutti i giorni per fare 3 ore di cammino, andare a lavorare e fare 3 ore per tornare, perché di fatto poi perdevi tempo a fare avanti e indietro, quindi dovevi stare lì. Tant'è che, come penso di avervi ricordato la volta scorsa, se guardate le campagne odierne, trovate una miriade di edifici dei quali non ci si riesce a dar conto. Ma perché questo ha costruito? Perché ci abitava. Le pievi, le frazioni, tutto quello che caratterizza il panorama, soprattutto dell'Italia interna, racconta il nostro trascorso contadino. E vorrei che capiste una cosa, anche se vi sto facendo questo ragionamento in modo molto tendenzialmente lineare, in Italia la cultura contadina era ancora viva negli anni 70 del secolo scorso, perché se voi prendeste sempre in quella botta di vita in cui si legge qualcosa, gli articoli di Pasolini. Pasolini, che forse vi ricorderete, è morto, poveraccio, male, 50 anni fa, lamentava cosa? La scomparsa della cultura contadina. Perché qui da noi la modernità è arrivata l'altro ieri. Anche se ci raccontiamo un sacco di fregnacce in proposito. Ok? Quindi ricordiamocelo. Per il resto del mondo questa cosa accade un po' prima, ma accade. E qual era la caratteristica di questo vivere diffusamente sul territorio? Una che potrebbe interessarvi era che di fatto il territorio lo vivevi e lo accudivi. Non c'erano i fiumi che lasciavano, che a un certo punto esondavano perché nessuno li aveva dragati, non c'erano detriti che rimanevano lì, c'era una gestione costante del piccolo, il fosso dietro casa tua. Il mondo è fatto di fossi dietro casa tua, non è fatto soltanto di grandi fiumi. E è fatto di alberi che crescono su crinali, è fatto di tutta una serie di cose che se le tieni più o meno bene, se partecipi alla loro gestione, fanno sì che non ti caschino montagne di fango in testa, che non ti crollino i ponti sotto i piedi e tutte quelle cose che invece a noi capitano spesso, guarda un po' i casi della vita. Quindi quello era uno. Ma un'altra questione era che tu incontravi poca gente. Statisticamente, al tempo, nell'Ancien Régime, una persona incontrava 300 persone in tutta la sua vita. Tutta la sua vita, voi qua dentro siete 150, già abbiamo bruciato 25 anni di esperienza di qualcuno, del tempo. Questo cosa significa? Vuol dire che i rapporti con queste 300 persone, come dire, sono difficilmente qualificabili come quelli che noi oggi chiamiamo rapporti primari. Sono rapporti diversi da quelli che noi possiamo immaginare, perché vuol dire vivere perennemente con le stesse persone tutta la vita. Vuol dire sapere morte e miracoli, come vi dicevo l'altra volta, ancora oggi nei piccoli paesi. Se tu parli con qualcuno, quello ti racconta genealogie, non ti racconta storie. Ti dice, ah, quello è il nipote di quella che è partita, è nata in Argentina, ha incontrato quell'altro, poi hanno avuto... E tu, a un certo punto cominci a dire, per favore, aiuto, no? Chi sei, Borges, che mi sta a raccontare tutta la... Però funzionava così. No? E avevi dei modelli di comportamento, come già vi ho detto, quindi degli stili di interazione con queste persone fatte in un certo modo, che erano in qualche misura naturali a quel punto, perché vedevi sempre loro, facevi sempre le stesse cose, no? È chiaro, aggiungo in un allato, che questo voleva dire che tu avevi un'idea del genere umano un po' influenzata, no? Tu vivevi lì, avevi visto queste 300 persone per tutta la vita, e secondo te il genere umano doveva essere fatto esattamente di questo tipo di gente, tutto. Non avevi tracce che potessero farti capire, pensare all'arabo, al cinese, al settentrionale, a quello che stava 10 km più in là, perché non lo vedevi. Questo è il punto centrale, ragazzi. Cioè, la prima gita che è stata fatta con la prima agenzia di turismo è stata a 25 miglia da dove sono partiti, che oggi è tetta via da ride, no? Eppure loro ci hanno organizzato un viaggio, perché 25 miglia era un sacco di strada. Lo straniero era uno che arrivava da una giornata e mezzo di cammino. Una giornata e mezzo di cammino a piedi sono 30 km. Se sei uno che cammina bene, al tempo camminavano bene, quindi famo pure 40. Tiè. Se c'è il cavallo, qualcosa di più, ma è poco. Cioè, chiunque uscisse da queste sfere era qualcuno con cui tu non sapevi come interagire. Chiara sta cosa? Quindi vuol dire che tu avevi un modello, uno stile, un modo di vivere, una grammatica esistenziale che era fatta per un certo tipo di contesto. Sto contesto con l'industrialismo, l'industrializzazione salta. Perché improvvisamente in una città arrivano migliaia di persone dai posti più svariati e non si sa come gestirli. Nessuno sa come gestirli, manco quelli che gestiscono la città, perché loro non ce l'hanno mai avuta sta condizione, sta situazione. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, tu a quel punto, in quel momento, ti devi inventare un nuovo modo di interagire. Perché noi, se no, non funzioniamo, ragazzi. Può sembrarvi buffo, però tutti voi, che lo sappiate o meno, e questo ritorna a quel discorso che vi ho fatto sull'essere sociologi senza saperlo, tutti voi avete perfettamente a disposizione numerose grammatiche sociali per eventi. Voi sapete come interagire con qualcuno, non ve l'hanno mai insegnato, però lo sapete fare. Sapete che tipo di espressione facciale prendere, sapete che tipo di parole usare, sapete che tipo di postura assumere e potete chiedere a qualcuno: mi scusi? Ecco, questa cosa non è banale, perché c'era. Guarda un po' i casi della vita. Non so se è chiara la cosa. Tutto questo, tutto quello che a voi sembra ovvio, non lo è. Una delle cose che dovete fare è prendere la parola ovvio e buttarla nella pattumiera, perché di ovvio non c'è niente. C'è soltanto qualcosa che vi si impone, il famoso sì passivizzante di cui abbiamo parlato già più volte. Ma non è lì a caso, è lì per qualche ragione in qualche momento storico. Poi magari te la continui a portare dietro come la famosa zavorra che non ti serve. Però non c'è niente di ovvio. Non c'è niente di dato, non c'è niente di naturale. Tutto quello che voi fate, come se fosse ovvio e naturale, è il frutto di una serie di processi culturali lunghi, spesso e volentieri dolorosi, che ancora non si sono ben messi, spesso e volentieri, a posto. Perché noi siamo lenti. Ci piacciono, anche se parliamo di questa cosa, No, pensate alla retorica corrente, tutte le cazzate, cioè, voglio rendere al 110%. Io vorrei uno che mi desse conto di questa frase. Che vuol dire rendere al 110%? Ne vogliamo parlare? No, non si sa. Però è una strategia che chiama in ballo i numeri, di cui forse abbiamo già parlato, e dà questo senso di performance che a noi piace tanto, perché che cazzo. Però comunque, chiaro fin qui? Domande? Osservazioni? Le osservazioni sono sempre benvenute, anche se vi sembrano stupide. Vi sembrano sempre stupide, spesso e volentieri lo sono, ma tante altre volte non lo sono per niente. Quindi io vi inviterei a superare questa autotara che vi fate e a metterci, come dire, a disposizione delle idee fresche, che sono sempre carine da avere. Vabbè, facciamo intanto un break allora, nel frattempo che ci pensate. Eppure tu, ci abbiamo in mano perennemente queste cose, no? Orari, orologi, display, cose. A voi vi pare normale che noi abbiamo 24 ore fatte da 60 minuti, fatte di 60 secondi, fatte di 10 decimi. Stride, no? Perché? Perché le 24 ore, i 60 minuti, eccetera, l'hanno pensato gli assiro-babilonesi che non avevano il metro. E ragionavano con una matematica diversa da quella che usiamo noi, che era in base 12. E noi li abbiamo presi e ce li siamo tenuti. Noi siamo inerti per molti punti di vista, perché non ci chiediamo le cose, perché è ovvio. No, vabbè, è giusto che il mondo sia fatto di 24 ore. 24 è un numero balordo, ragazzi. 24 va bene in base 12, non va bene in base 10. Non, no? Lo dividi male, come tutte le altre cose, ovviamente, però a un certo punto poi abbiamo imparato a fare il sistema metrico decimale e quindi noi potevamo fare 60 sessantesimi. Abbiamo fatto 10 decimi, 100 centesimi, 1000 millesimi, tutte le corse di Formula 1, eccetera, eccetera, eccetera. Però quello che vorrei che vedeste è questo, ovvero sia il fatto che noi accettiamo le cose, prendiamo le cose per buone, non ci interroghiamo quasi mai. E questo è un problema. Oggi, soprattutto, che come sottolineava giustamente Tommy, c'è tanta gente disposta e pronta a darti delle risposte. Le domande sono altro discorso. E a me interessano fondamentalmente quelle, ovviamente, no? Perché se tu pensi che il mondo sia già stato risposto, il mondo diventa noioso. Se non c'è nulla che tu puoi fare per aggiungere, per comprendere meglio, per modificare, perché tanto è già tutto lì, è già tutto stated, come dice un grande biochimico del quale forse vi parlerò, cioè già preaffermato, precondizionato, preformulato, predefinito. Ecco, se è così, noi che stiamo a fa qua? Che margini abbiamo? È una domanda interessante che dovreste porvi, perché appunto il problema è che se non troviamo una narrazione che ci restituisca dei margini, noi siamo di fatto ridotti all'immobilità. Come dice Kaufman, che è questo tizio di cui vi sto parlando, noi possiamo essere tutt'al più testimoni. E francamente, a furia di testimoniare, poi rompi anche profondamente le palle. Quindi cerchiamo di porci queste domande, no? Le domande sono lì, ce ne sono miriadi, dal metro, da come è nato il metro, perché abbiamo 24 ore, cioè tutte cose non particolarmente stimolanti. Noi stiamo parlando delle orbite degli elettroni, stiamo parlando di cose che avete in mano, strumenti, pezzi di carta, no? Tutte quelle cose lì. Ecco, non sono ovvie per niente. Non c'è niente di ovvio in tutto questo. E uno dei grandissimi autori che si è focalizzato molto sulla smascheratura dell'ovvio è Paolo Jadlowski, del quale non a caso avete un testo che è volume di esame, no? Se voleste avventurarvi, cioè, ha scritto un testo tanti anni fa che si chiama Il sapere dell'esperienza, che è bellissimo, io trovo che dovrebbe essere anche quello letto alle elementari. Dove c'è tutta una serie di ragionamenti che io vi restituirò perché ci sono cresciuto con quel libro, quindi ce l'ho, diciamo, ormai nel DNA, sul problema dell'ovvio, che anche qui è un et, non è un out-out, non è che mo vi sto dicendo improvvisamente, ragazzi, non c'è più niente di ovvio, perché l'ovvio a noi fa comodo, no? È ovvio che tu ti comporti in un certo modo, quindi non ci devi pensare, non devi problematizzarti regolarmente, perché tu hai una certa energia mentale, hai una certa capacità d'attenzione, non puoi porti costantemente problemi su tutto. Quello che tu dovresti imparare a fare con una cosa che i greci chiamavano phronesis, che era saggezza, e con un'altra cosa che è quella di cui abbiamo già parlato, ovvero sia conosci te stesso, è trovare delle parcelle, delle parti della realtà sulle quali verificare l'ovvio, sulle quali mettere in crisi l'ovvio, sulle quali porre la tua domanda in modo più radicale, non tutte perché sennò diventi matto. No? Non tutte. Tu dai per scontate una miriade di cose, ragazzi, noi diamo per scontato il mondo ed è quello il motivo per cui il mondo sta andando a farci fottere. Ma tanto per farvi un esempio, potrei farlo qui, ma ve lo faccio per scioccare i vostri colleghi di economia qualche anno fa. Mi ero messo d'accordo con un mio allievo amico, poi diventato, che era sciroccato più di me, il che non è poco, e gli ho detto: senti, fai tu il professore oggi, la prima lezione. Lui è entrato e ha cominciato a fare il professore, perché lo sapeva fare, quando c'hai un attimo di capacità di improvvisazione fai un sacco di cose. E la classe non ha fatto una piega. Dopodiché ci siamo messi d'accordo e ho detto: vabbè, ma io vorrei che vi rendeste conto del fatto che stare qui comporta delle, no, delle, dei cambiamenti di prospettiva, di ruolo, di qua, di là. Quindi chi è che vuole provare a fare il professore? Due o tre della classe si sono candidati, mi sono candidato anch'io. Ah, anche uno studente un po' c'è. Ok, vabbè. Allora sono andato lì, hanno fatto la loro prova, sono stati anche bravi, poi sono arrivato e ho cominciato a parlare. E man mano che parlavo c'era la classe che cominciava a sentire che c'era qualcosa che non quadrava. E poi io ho detto: dico, ragazzi, il professore sono io, non è lui. Però voi cosa avete fatto? Avete fatto quello che fa chiunque. Avete preso per buona la situazione. Voi vi aspettavate un docente che veniva in aula e cominciava a parlare. E ce l'avete avuto. Non so se è chiara la questione. Noi ci aspettiamo le cose. E se le cose si conformano a ciò che noi ci aspettiamo, non le mettiamo in dubbio manco a cannonate. Anche se dovremmo, non so se vi ricordate La vita è bella di Benigni, che è un altro. Che succede? Che lui si spaccia da sindaco, no? Mi pare fascista, gerarca fascista, perché si aspettavano un gerarca fascista, quindi perfino lui, che insomma tutto sommato, no? Non è che c'abbia proprio il physique du rôle per fare quello là, entra, gli mettono questa bella fascia e lui fa quello che deve, perché tu giochi sulle grammatiche. Allora lo puoi fare nella gran parte dei casi. Come vi avrei detto, senza aneddoto, vi avrei detto: c'è qualcuno di voi che mi ha chiesto i documenti quando sono entrato? No, ma avete preso per buono. Io ho chiesto i documenti a voi? No, vi prendo per buoni, perché io mi aspetto una classe piena di studenti, voi vi aspettate un docente che parla, siamo tutti contenti. Può andare bene, nella gran parte dei casi finora ha funzionato, ma potremmo avere un kamikaze. Tutti a grattarsi, prego, fatelo, però è vero. Tant'è che vi faccio presente per gli operatori della sicurezza che questo meccanismo è fondamentale perché lavoriate bene. Perché uno dei modi attraverso i quali molti kamikaze fanno vittime, qual è? Arrivare a una fermata d'autobus guidando un autobus. Che fai tu? Sali sull'autobus. Il kamikaze prende 30-40 persone e si fa saltare in aria. Senza colpo ferire, oserei dire. Perché? Perché tu alla fermata dell'autobus ti aspetti l'autobus, ti aspetti l'autista, ti aspetti tutto quello che è lì. Quindi, no? Questo è il problema. È chiaro che questo offre il destro a delle intersezioni, a delle modifiche, a dei grimaldelli, a delle truffe. No? Questo è il problema. Il problema dell'aspettativa è ovviamente un problema di fiducia, come vedremo. Perché tutti fidi del fatto che io sia il docente, vabbè che non è che ci sia tutta sta gente che vorrebbe venire qui a parlare per 3 ore, quindi ci andate abbastanza vicini, però ciò non toglie. Non so se è chiara la cosa. È il meccanismo che dovete mettere a fuoco. Il meccanismo è che voi quando vi trovate qualche, quando la realtà si conforma a ciò che vi aspettate, non vi ponete nessun problema. Invece i problemi vanno posti. Non sempre, perché chiaramente se no diventa un incubo. Se mi mettessi ogni volta a farmi dare i documenti di tutti voi, facessi il finale, dicessi agli uffici: mi garantisci che questo è qui, è iscritto e non sta, finiremmo più, evidentemente, no? Quindi è ovvio che l'ovvio ha un ritorno, non è casuale che l'abbiamo adottato. Però l'ovvio, di nuovo, è anche una strategia di messa in sicurezza di certi aspetti della realtà. Quando io ti convinco che certi comportamenti sono ovvi, tu li fai, no? Perché si fanno, il famoso sì passivizzante su cui torniamo costantemente, perché è quella la dinamica. Quando io ti convinco che se hai mangiato troppo il giorno dopo devi fare la dieta, poi non c'è bisogno che io venga a controllare, perché tu lo fai da solo. E tante altre cose. Quando sei convinto di qualcosa, è fatta. E se io questa cosa la riesco a travestire da ovvio, che dal tuo punto di vista è molto prossimo a naturale, perché sembra che sia una cosa che fanno tutti, no? Come dire, perché comunque noi non è che conosciamo tutta sta gente in più, sì, ne vediamo tanta, ma non è che ne conosciamo tanta. Quindi se quelli che conosciamo bene fanno quello che facciamo noi, per noi questa cosa diventa ovvia, no? E questa cosa è buffa perché la trovi in tante situazioni. Quando voi parlate con uno che non parla la nostra lingua, che fate? Pensateci. La prima cosa è parlare a voce alta. Un'altra cosa è semplificare ciò che stai dicendo. Perché? Perché che voi ci pensiate o no, siete talmente convinti che tutto il mondo deve parlare la vostra lingua, perché la vostra lingua e tutti parlano con la lingua, quindi quella è la lingua, che se quello non la capisce ci sono due motivi: o non ci sente, e quindi ha urlo, oppure è ignorante, e quindi ha semplifico. Il fatto che non la parli arriva dopo. La ragione lo capisce dopo, perché prima scattano tutta una serie di meccanismi che sono dentro di noi e sono quelli che costruiscono l'etnocentrismo. Perché noi comunque, pur conoscendo più persone di quelle 300, pensiamo che l'umanità sia fatta come noi. Non ci sono né Cristi né Madonne, come si dice a Roma. E quindi quelli che non ci creano un problema. No, guarda un po' i migranti, guarda un po' gli emarginati, guarda un po' quelli che hanno altri gusti sessuali, guarda un po' quelli diversi. Com'è che la diversità è così tanto una questione oggi? Perché non continuiamo a non voler imparare come fare a confrontarla. Perché nessuno dice che non sia un problema la diversità lo è come. Ma la diversità è ovunque, no? Lei è diversa. Io sono diverso, non devo avere la pelle di un altro colore, puzzare d'aglio, parlare un'altra lingua. Il problema è che siamo tutti diversi. Allora, se non impariamo a gestire la diversità, non solo gestiamo male quei disgraziati che continuiamo a trattare come scarti umani, come diceva Bauman, ma ci trattiamo male pure gli uni con gli altri. Perché se non prendi atto del fatto che tu non sei la stramaledetta misura del mondo, tu creerai dei problemi. E qui, questa cosa noi la facciamo sia noi, che siamo convinti di essere la misura del mondo di tutti, sia come specie il fatto che il mondo deve essere fatto a nostra misura. Il mondo di noi ragazzi, ve lo dico come una buona notizia dal mio punto di vista, di noi se ne strafotte, e fa anche bene se devo aggiungere. Quindi tutte le retoriche che sentite oggi, che improvvisamente ci siamo accorti che esiste la crisi climatica e tutto il resto, diciamo proteggiamo il pianeta, sono balle colossali, perché lì l'unica cosa da proteggere siamo noi stessi, perché il pianeta tempo 100.000 anni di noi non si ricorderà manco più. Beato lui, devo dire. Capito? Quindi noi non proteggiamo il pianeta, proteggiamo eventualmente quelle altre specie disgraziate che si trovano a condividerlo con noi e non hanno nessuna colpa salvo il non essere umani, che è un criterio sul quale si può discutere estensivamente. E noi, che ci stiamo allegramente segando il ramo sul quale stiamo seduti piuttosto comodamente da tempo. Quindi cerchiamo di tenerla presente sta cosa, ci sono un sacco di cose che vanno chieste, un sacco di questioni che vanno sollevate. È ovvio che non potete tutti farvi carico di. Perché, tornando al nostro specifico, quindi l'oggetto di ricerca è così importante? Perché te deve interessare l'oggetto di ricerca. Deve essere qualcosa per la quale sei disposto a investire risorse, a farti domande, pure scomode, spesso e volentieri, domande che ti creano problemi a te. Devi uscire dalla tua comfort zone, perché non è detto che le risposte che trovi, se sei corretto, ovviamente, siano quelle che andavi cercando. Puoi partire per voler dimostrare che qualcosa è giusto e accorgerti che stai facendo che no, non è così giusto, magari bisognerebbe in qualche modo, eccetera. Questa è la ricerca. E la ricerca non guarda in faccia ai ministeri, non guarda in faccia ai settori disciplinari, non guarda in faccia alle convenzioni del cazzo, scusatemi, ma è un tema che, come dire, sofferente. La ricerca ha una sua logica, che è quella del mondo, è quella della realtà, è fatto in un certo modo il mondo, non come ce lo immaginiamo noi. Il mondo è fatto di costanti interazioni, di costanti interconnessioni, di interferenze. Il mondo non è ordinato, ragazzi. Il mondo è un posto divertente al quale cerchiamo di dare un certo ordine perché abbiamo delle nostre paranoie personali sulle quali magari torneremo. Però, comunque, detto questo, l'importanza della messa in discussione dell'ovvio in certi momenti è la chiave della conoscenza. Se tutti i grandi autori che fanno grandi scoperte le fanno perché gli interessa qualcosa. E da quel qualcosa si arriva molto, molto, molto lontano. Tutti i grandi studiosi, quale che sia la loro disciplina, sono affascinanti da leggere, perché tutti i grandi studiosi sanno che partendo da un qualunque aspetto della realtà tu arrivi alle domande importanti. Non c'è scritto che tu debba studiare per forza cose che ti dicono che devi studiare, come le famose STEM delle quali stiamo parlando ormai ogni momento, perché l'epigrafia greca è tanto noiosa. Se voi prendete dei testi dei grandi epigrafi greci, c'è dentro la storia dell'umanità, attraverso le scritte dei greci. Beh, allora, perché deve essere meglio un elettrone che non un epigrafe greca? O qualunque altro tipo di discorso. Il mio collega vedeva il mondo attraverso i ferri da stiro, ognuno c'ha i suoi. Però quelle cose sono semplicemente stimoli, aggregatori, attrattori strani, qualcosa che focalizza la tua attenzione e ti permette di andare oltre quello che sembra, perché quello che sembra va bene fino a un certo punto, ma poi rompe le palle. Ok? Quindi, come diceva sempre il buon Weber per la faccenda della ricerca, tu devi dichiarare i motivi per i quali la fai questa ricerca e poi cercare di essere il più possibile oggettivo mentre la fai. Però quello che conta è la dichiarazione dei motivi. Allora, i miei motivi per essere qui a farvi lezione sono che vorrei che imparaste a pensare. Con la vostra testa, con le vostre categorie, con i vostri punti di vista. A me non frega un ciufolo che siate d'accordo con me. Però dovreste farlo su basi personali, autonome, indipendenti. Essendovi posti dei problemi, essendovi dati delle risposte. L'unico modo. Ci siamo? Ok, allora, torniamo a bomba. Vi ricordo che abbiamo riparlato un'altra volta di stratificazione sociale e tutta quella serie di questioni, quindi abbiamo imparato un'altra cosa oggi, che noi possiamo in qualche modo scomporre questa entità astratta che è lo status in diverse componenti, che sono gli status ascritti e gli status acquisiti. Perché non vorrei che pensaste che noi oggi non abbiamo più status ascritti. Ne abbiamo sempre meno e sono tutti da discutere, però c'è una parte qui dell'articolo che vi leggevo prima che è interessante e per voi purtroppo sono cattive notizie, tanto per cambiare. Comincia in modo molto rassicurante: oggi non bisogna avere troppa paura perché domani ce ne vorrà il doppio. Ah, meno male, era un pensiero. Ascensore sociale guasto da tempo. Disuguaglianze sempre più profonde fra i territori. Stipendi più bassi per i lavoratori giovani. Servizi decadenti e soprattutto scadenti, maggiori risorse per la cura degli anziani, minori investimenti per l'istruzione. Ora usciamo e buttiamoci tutti la rocca, che mi sembra che potrebbe essere un'idea carina. Però è questo il punto. Di nuovo siamo a parlare degli affari vostri, non parliamo di qualcos'altro, e c'è questa frase: ascensore sociale rotto da tempo. L'avete sentita nominare sta metafora? Siete al corrente del fatto che esiste un ascensore sociale oppure no? Beh, visto che dovreste essere quelli che lo usano, come vedete già stiamo un bel passo avanti come risoluzione del problema, no? Perché se non sapete che esiste nessuno può andargli a dire che è rotto. Però guarda caso l'ascensore sociale è proprio una di quelle immagini che noi troviamo per gestire degli aspetti astratti, degli aspetti non ovvi. Fateci caso, poi lo spiegheremo meglio, ma vorrei che cominciaste a vederlo. Noi, per spiegare i concetti astratti, usiamo normalmente dei termini concreti. La nostra lingua torna regolarmente alla sua origine, ai concetti di sostanze, di spostamenti, di distanze, di strutture, di parti del mondo. Allora, per dire il processo di mobilità di cui abbiamo parlato adesso, ovvero sia il fatto che io modifico il mio status in meglio, parlo di ascensore sociale. Guarda un po' i casi della vita. No? Come altro lo devo dire? Oppure parlo di uno che lo manipola e lo chiamo arrampicatore sociale. Stiamo sempre lì. No? Noi per esprimere l'astratto usiamo il concreto. Avete presente il fatto che ci sono dei film e dei video e delle canzoni che sono piuttosto, come dire, che constano di parecchi bit? Non riesco manco a trovare la parola. Guardate, come li chiamiamo noi? File pesanti. Quanto cazzo pesa un file? No? La lingua ti dice molto più di quanto tu tendenzialmente non capisci. No? Hai a che fare con un'entità astratta, che è informazione, che occupa uno spazio minimo su un disco rigido del quale non sai più o meno un cazzo, fondamentalmente come funzionamento, però, oh, sto file è pesante. Me ne sono colato quattro, ma mal di schiena mi è venuto. Però guarda un po', le metafore ci raccontano realtà diverse da quelle che noi siamo abituati a interpretare. Il mondo ci dice che noi ancora oggi ragioniamo in termini concreti, la distanza sociale. Che cos'è la distanza sociale? Il fatto che qualcuno è lontano? No. Il fatto è che qualcuno sta da un'altra parte nella piramide sociale? Sì, però. Però come vedete non è una distanza fisica, ma io non so come dirla, quindi uso il termine distanza. Stratificazione. La lingua cerca di farti capire che il corpo è importante, che ti piaccia o no, perché la lingua nasce con un registro di base che è fatto di qui, ora, vicino, lontano, duro, morbido, pericoloso, buono, termini basilari, con quelli abbiamo cominciato, ragazzi, non abbiamo cominciato col Webster da una parte che già avevamo tutte le parole. Le parole sono venute man mano che imparavamo. E già il fatto che sia difficile concepire il fatto che c'è un'evoluzione nella lingua ci dice quanto siamo strani nei nostri stessi confronti. E noi pensiamo alla lingua come qualcosa che pure quella improvvisamente, puff, è comparsa. E no, non è vero. E noi siamo stati umani per molto più tempo di quanto non siamo stati parlanti. E sta cosa sarebbe carino ricordarsela. Perché se noi siamo arrivati qui lungo 3 milioni e mezzo d'anni, è stato per il sapere del corpo, non per il sapere della lingua. Tant'è che la lingua torna sempre al sapere del corpo, tra una cosa e l'altra. Guarda un po' i casi della vita. Dopo tante decine di migliaia d'anni, ancora non siamo riusciti a trovare delle parole che siano libere dall'influsso corporeo. Quindi in file pesa, anche se è logicamente assurdo, evidentemente, no? Lo sappiamo benissimo, però guarda un po', i casi della vita sono quelli. Quindi l'ascensore sociale, che cosa diavolo era questo ascensore sociale? Era ciò che a un certo momento, il famoso boom economico, quello di cui sono figlio, si riteneva fosse dovuto. Quindi non solo la possibilità di muoversi all'interno della stratificazione sociale, ma una facilitazione. No? Perché? Perché noi dopo aver scardinato l'ancien regime, siamo entrati in un altro regime nel quale pian piano, progressivamente, lo status è diventato perennemente migliorabile. Questo nella retorica ideologica, io direi perennemente mutevole. Perché non è detto che tu salga sempre con l'ascensore, a volte scendi. Ed è quello che spesso e volentieri accade da qualche anno a questa parte. Cattive notizie, ragazzi, voi siete quelli che rischiano di scendere. Io ci sono stato lì, me sono salvato per un pelo, perché, come dire, no? Qualche cosa gli anni hanno aiutato in qualche cosa. Per voi è un altro discorso, però la retorica con la quale noi ancora oggi andiamo avanti è la retorica per la quale domani staremo meglio di oggi, anche se comincia a reggere maluccio, perché so 20 anni che sta cosa non succede proprio quotidianamente, perciò qualche dubbio comincia a venirci. Però l'idea generale era quella che appunto una volta liberatici dall'ancien regime, tutte queste costruzioni basate sulla tradizione, basate sulla superstizione, no? L'illuminismo che ci rischiara le vie, eccetera, 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 allora tutti non avremmo fatto altro che migliorare la nostra condizione, cosa che vi comunico o vi ricordo è logicamente inconcepibile, no? Perché se tutti miglioriamo, no? Facciamo un esercito di generali senza manco un soldato semplice, sarebbe un po' complicato. Diciamo che noi soldati semplici ce li siamo scelti e continuiamo a sceglierci nonostante tutte le stronzate che ci vengono raccontati tra i reietti del mondo, no? I nuovi schiavi, quelli che sfruttiamo, quelli invisibili, tante categorie che sono molto comode da gestire, ma ci sono. E comunque, anche in questo stato, tutto sto gran miglioramento generale non c'è stato. C'è stato a un certo punto, è vero, tant'è che la famosa piramide sociale, a un certo punto, nel secondo dopoguerra, diventa di fatto una picca. Avete presente il segno delle picche? Il segno delle picche cos'ha? Che c'ha una parte centrale bella cicciotta, poi c'ha una base e una punta, che quelle mancano mai, però insomma comunque diciamo che cos'era quella parte lì della picca? il corpo della picca? Era il famoso, ormai mitico, ceto medio. No? Perché il boom economico del secondo dopoguerra cosa causa? Causa una distribuzione quasi corretta delle risorse e delle ricchezze, che sono quelle che vengono, vi faccio presente, dalla seconda guerra mondiale, dal piano Marshall, quindi insomma potremmo parlarne pure di quello, però comunque ci sono, e quindi si genera questo cambiamento. Allora lì c'è questo racconto del fatto che domani sarà meglio di oggi, perché nei fatti questa cosa per 30 anni accade. Gente che parte da una esistenza, da una base di partenza remota, infima, che sarebbe stata oggetto di scorno per tutti i tempi, improvvisamente diventa un buon borghese, una buona figura del ceto medio, tant'è che dobbiamo cominciare a sfumare questo ceto medio e parliamo del basso ceto medio, del ceto medio, dell'alto ceto medio, perché noi dobbiamo distinguere sempre, questo ceto medio sta stretto, perché ospita tante posizioni, ma è tutta gente che sta benino. Almeno benino, che è in grado di progettare il suo futuro, è in grado di mandare i figli a scuola, e qui nasce anche la grande storia del fatto che si studia per lavorare. Prima non era contemplata, ragazzi. Sono 30 anni. L'ovvio. Ingannevole, no, non c'era, nessuno pensava, però di fatto che succede? Che tutti mandano i figli a scuola, mandano all'università, quelli che escono dall'università sono ancora pochi, c'è tante richieste di lavoro e tutti vanno a lavorare, allora è l'università il motivo per cui vanno a lavorare, no, il fatto che c'è il boom economico. Dopodiché quando si ferma il boom economico l'università sta dai fredenti e sei riuscito a fare in modo che nessuno si ricordi più a che cosa dovrebbe servire, perché dove va a servire a quell'università? Dove servire ad altro? Però prescindendo da questo, sarebbe, è carino averlo presente questo discorso. Quindi che succede? Che possiamo aggiungere un nuovo strumento di comprensione del mondo e dire che dopo la liberazione, diciamo l'affrancamento dagli status ascritti e la comparsa degli status acquisiti, cominciano a mettersi in atto all'interno dello spazio sociale descritto dalla stratificazione sociale dei processi di mobilità. Come vedete, si può cominciare a dire quello che dice il giornale con delle parole un tantino più accurate. Questo è il gergo delle scienze. Che comunque, come vedete, in sociologia non è particolarmente complesso. Uno dei nostri grandi problemi è che noi parliamo una lingua che in linea di massima è comprensibile, salvo alcuni miei colleghi che non riescono proprio. E questo in qualche misura ci, come dire, nell'oggi ci penalizza, perché oggi pare che più sei oscuro e più sai quello che dici. Tanto per la costruzione dei luoghi comuni e delle stronzate, no? Quindi noi che parliamo dicendo più o meno cose che si potrebbero dire al bar, di fatto ci sentiamo dire, ma i sociologi non sapete da bar. No, si possono dire cose intelligenti anche con una lingua un attimo meno complicata. E spesso e volentieri complicata ad hoc, perché, come vi ho già detto, se non ve l'ho già detto ve lo anticipo, la scienza nasce come strumento di potere, ragazzi. È una richiesta, è un modo per conoscere il mondo, chiaramente, ma è anche, di nuovo, uno strumento di potere. Andatevi a leggere le dediche di Galilei, di Copernico, di Keplero, ai potenti del tempo. E cosa ci leggerete? Ci leggerete, guardi maestà, o vostra altezza, o chi per sé, granduca, eccetera, che lei, attraverso il mio sapere, che possiedo soltanto io, potrebbe guidare meglio le sue navi, potrebbe far funzionare meglio i suoi cannoni, potrebbe il mio sapere. Sta balla che gli scienziati sono tutti al di sopra della questione economica, a parte che credo oramai non ci creda più nessuno perché si vedono, però comunque continua a girare questa cosa che la scienza è disincarnata, è un'altra delle, non c'è mai niente di incarnato, guarda un po', strano. Però no, è una balla. No, la scienza nasce come, all'interno dei processi sociali, come strategia di comprensione del mondo, ma anche, guarda caso, strategia di promozione di sé. Tutto quello di cui parleremo, ragazzi, nasce come strategia di avanzamento sociale. Perfino il dato, figuratevi, la partita doppia, cose che non vi aspettereste mai, non vengono studiate perché sono utili, non vengono scoperte solo perché sono utili, ma vengono scoperte anche per poter dire, oh, noi siamo migliori di voi perché usiamo questi. E se siamo migliori abbiamo diritto a più emolumenti, più riconoscimenti, più privilegi, eccetera, eccetera, eccetera. La lunga storia noiosa dell'umanità. Non pensate che la scienza non abbia a che fare, perché la scienza ne è perfettamente parte integrante. E direi che la faccenda dei vaccini recentemente dovrebbe avercelo fatto vedere a tutti o no? C'è ancora qualcuno che dubita? E anche lì ovviamente è un'etetta, fortuna che c'erano i vaccini, evidentemente. Però, come il Covid, l'AIDS e tanti altri vaccini che, no, in un'ottica universalistica e solidale avrebbero dovuto essere distribuiti gratuitamente in tutto il mondo, e no, purtroppo li devi pagare. E non hai soldi per pagare, peccato, come diceva ai tempi Guzzanti. Quindi, no, la scienza. Cominciamo a capirla per quello che è, perché è tanto importante, è molto brava, ma c'è anche un sacco di problemi la scienza, ragazzi, e ce ne sta creando non pochi, però ad ogni modo, per il momento, lasciamolo andare. Ad ogni modo, il punto è questo: processi di mobilità. Tu puoi cominciare a comportarti scientemente, operando delle scelte della tua vita, quindi selezionando le diverse opportunità, per poter migliorare la tua condizione, per poter accrescere il tuo status. Perché? Perché l'abbiamo detto, ma lo ripetiamo, un migliore status è garanzia di privilegi, opportunità, ricchezza, riconoscimento. Oggi la professoressa Corvino comincerà a parlarvi del riconoscimento, ma è importante perché si inserisce appieno all'interno del discorso della stratificazione sociale. Non è soltanto un problema di ricchezza, ragazzi. Noi continuiamo a leggere tutto il mondo e tutti gli accadimenti in chiave di guadagno economico. Ma vi rendete conto che non vale più questo discorso? Ma a voi, secondo voi, Jeff Bezos o quell'altro Elon Musk, no? Quello che suona, a me pare, le cose che ho sentito al festival, è diventato Elton, e quindi suona probabilmente il pianoforte mentre fa i tweet su Twitter, hanno qualche tipo di motivo per continuare a guadagnare che possa essere economico? Quando hai 140 miliardi di dollari, al di là del fatto che secondo me dovrebbe essere proibito per legge avere 140 miliardi, ma questo ve lo dico perché è un problema di valori, no? Secondo me non c'è nulla che tu possa fare per avere quella cifra, e perché io veda in televisione il fatto che i bambini in Africa muoiono e diventano ciechi e gli do dei soldi io. Mi pare strano, però poi ognuno ci pensa. Ad ogni modo, vi sembra che sia un problema economico? O è un problema di sbattere il cazzo sul tavolo e vedere chi ce l'ha più lungo? No? Allora, noi abbiamo un mondo in cui ci sono 2000 persone che hanno delle cifre astronomiche di soldi, con cui non fanno niente se non comprare cose inutili, tutto il resto del mondo che muore di fame, e pensiamo che tutto vada bene. Questo è un po' il quadro della questione. Ma voi tenetelo presente per futura, come dire, referenza. Però il problema è esattamente quello. L'economia è una scusa, noi ci stiamo raccontando un sacco di fregnacce da quando l'economia è diventata importante, e quando è diventata importante l'economia? A metà del Settecento, perché il buon La ricchezza delle nazioni di Adam Smith compare nel 1756, preciso, prima non c'era l'economia, non come la intendiamo noi, prima era economia nel senso letterale del termine, perché vi ricordo che economia vuol dire gestione oculata dei propri affari, non vuol dire guadagno smisurato secondo strumenti discutibili di finanza. Non c'è scritto da nessuna parte, questa cosa ce la siamo un po' persa, tanto, no? Per le altre. E vi ricordo che uno dei primi posti dove comincia a farsi questa economia e diventa poi quello che è un, guarda i casi della vita, la borsa di Amsterdam, della quale forse avrete sentito parlare perché è il luogo responsabile di tutte le speculazioni che ci stanno rovinando per il gas e tutte le varie misure contro l'Ucraina. Quindi il mondo non cambia, no? Dal 1600 noi continuiamo a fare le stesse cose. Più o meno stupidamente, non so, forse se sapete, se non sapete è divertente, non lo saprete forse, ma il 1600 è il secolo dell'Olanda, dei Paesi Bassi. No? C'è stato nella storia recente, ci sono stati dei secoli dove posti a cui non avresti dato 50 lire, perché diciamocelo, poveracci, gli olandesi, insomma, sono piccoli così, tutti sott'acqua, insomma, no? Tu che vuoi? Ecco, eppure erano la nazione più importante del pianeta. Perché? Perché avevano un predominio commerciale sulle rotte del mare. Guarda caso, quello è stato ciò che ha fatto la differenza finora. E sapete perché gli inglesi, che pure stanno su uno sputo di isola fatto di rocce dove piove continuamente con le pecore e un sacco di whisky, sono diventati il famoso impero Commonwealth del quale la compianta regina Elisabetta II era ancora a capo oggi? Perché è successo per cui gli inglesi sono diventati sta nazione incredibilmente potente nel pianeta? Hanno avuto un'idea geniale: la patente di corsa. Oh, ragazzi, che palle li miei, però. Che cos'è la patente di corsa? I corsari, i pirati, Jack Sparrow, avete presente? Ecco, quelli Che vuol dire? Vuol dire che hanno detto a un certo punto a chiunque avesse un vascello, ti permettiamo di fare il pirata, ti diamo la licenza, puoi andare a combattere per noi. E quindi hanno messo in ginocchio tutte le altre economie che facevano trasporti, compresi i famosi galeoni spagnoli. Avrete giocato a qualche videogame con i galeoni spagnoli, Privateer o tutti quegli altri, diciamo, divertentissimi. Vabbè, che depressione. Vabbè, ad ogni modo, sono diventati loro, l'hanno fatto così, trasformando la flotta privata in flotta pubblica. E tra l'altro, questo forse non lo saprete, ma questo gesto è stato anche il primo seme della democrazia. Voi figuratevi quanto il mondo è divertente. Perché la prima democrazia era nelle ciurme dei pirati. Non so se vi ricordate nei vari film o serial che potreste aver visto che a un certo punto arrivava il Nostromo e diceva al capitano: capitano, hai rotto le palle, riportaci a casa. Non era normale al tempo. Voleva dire che l'insieme dell'equipaggio aveva voce in capitolo. E non era ovvio, perché la democrazia non è ovvia, tanto che non la sappiamo fare manca ancora oggi, per cui figuriamoci. Però la democrazia non è ovvia, è cominciata coi pirati. Figuratevi, no? Quanto dicevamo il discorso dell'ETET. Noi andiamo a prendere le cose nei posti meno ovvi, meno chiari, i posti grigi, no? Quelli erano situazioni strane, perché appunto era gente che d'improvviso si trovava ad avere un ruolo che non si erano mai assegnati gli uni con gli altri, a cercare regole con cui interpretarlo, a interpretare lo spirito del tempo. Lì si è fatta la democrazia. È cominciata lì. E poi l'hanno presa nelle varie costituzioni, l'hanno reinterpretata, l'hanno riutilizzata, eccetera. Però, capiamoci. Quindi nel 600 invece era il turno degli olandesi e mi pare anche i portoghesi, in certa misura, se non vado errato. Quindi tutte appunto nazioni piccole ma costiere. La Francia, da questo punto di vista, non è che abbia fatto granché. Noi eravamo troppo impegnati a piazza martellate sulle palle, quindi pure lì non siamo stati granché presenti. Manco la Germania, non è casuale. Allora, una delle fads, una delle mode del tempo degli olandesi, forse avete sentito parlare, era quella dei tulipani. C'è gente che si è rovinata per comprare un bulbo di tulipano. Perché? Perché già lì la finanza stava cominciando a fare il suo sporco lavoro e ti faceva diventare cose completamente prive di senso, cose completamente discutibili oppure non delle scuse, un modo per sbattere di nuovo il simbolico cazzo sul tavolo. Allora io ho comprato un bulbo di tulipani che vale non so più quante milioni di guinee, salvo che poi nel momento in cui passa la moda tu te trovi un bulbo di tulipano e non i milioni di guinee. E quindi diciamo che buona parte dell'economia olandese e il suo ruolo dominante finisce anche perché erano troppo intenti a comprarsi i tulipani. Pensa un po', sempre perché la storia, no, è divertente. Quindi, come c'eravamo arrivati agli olandesi alla borsa di bello? Qualcuno mi ricordi? Non è facile ricordarsi queste cose,
All'Olanda?
sì, non mi ricordo più come siamo
La
finiti in
borsa di
Olanda.
Amsterdam,
La borsa di
l'economia
Amsterdam. Ah, è così, tutte le varie economie di distribuzione, sì, perfetto. Ok, grazie. Allora, quindi dicevamo, tornando a bomba, il problema dell'equità nella distribuzione delle risorse è un problema abbastanza importante. Il fatto che noi continuiamo a cercare di interpretare i nostri comportamenti in chiave economica lascia un po' il tempo che trovo ormai e vi invito a farlo anche un po' come ginnastica vostra personale. Chiedetevi quanto di ciò che voi fate ha a che vedere col guadagno economico, quanto di ciò che voi fate ha a che vedere con la soddisfazione di farlo, col piacere di farlo, quanto ciò che voi fate è strategicamente collocato e connesso e connotato per aderire alle dinamiche di cui stiamo parlando. Esclusi i presenti, vi dico per esempio che prendere la laurea oggi non è tanto un problema di imparare, quanto un problema di mobilità sociale. Perché in Italia la laurea comporta quasi automaticamente uno scatto al livello superiore, un aumento di prestigio. Una possibilità per i genitori di dire ai loro amici: mio figlio si è laureato, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché c'è tanta gente all'università che non dovrebbe esserci, ecco perché l'università funziona in modi discutibili, perché se tanto a te non te frega niente di quello che insegniamo, perché dobbiamo starci a perdere tempo? No? diciamoci le cose come stanno. Se tu sei qui per avere un pezzo di carta, che io sia bravo o no, a te non ti importa nulla, che ci siano le strutture adeguate a farti imparare, non te ne frega un accidente, tanto tu non vuoi imparare, non è una tua priorità, tu sei qui per altro. No? Quindi poi te lamenti del fatto che le cose vanno come vanno. No, siamo un attimo, siamo un po' più corretti gli uni con gli altri. No? Tu c'hai quello che te meriti. Ovviamente il tu astratto e non collocato in quest'aula oggi, però comunque c'hai quello che te meriti, c'hai quello che cerchi fondamentalmente, no? Noi ci raccontiamo un sacco di cazzate, ma a stringere poi le cose le troviamo se ci interessa. Per cui una delle strategie più normali e diffuse nell'oggi per avviare un processo di mobilità sociale ascendente, e come vedete aggiungo dettagli, è la laurea. Non a caso, la laurea. Che va anche bene, per carità, poi dico, io non riesco a capire perché in un'ottica ETET tu non debba laurearti per avere un processo di mobilità ascendente e imparare pure qualcosa. Devo essere strano, però non riesco a capire. Non è che una cosa escluda l'altra. Però noi abbiamo un modo di fare le cose che tende a fare, a ragionare così, la frammentazione di cui parlava Gentiloni. Allora, io vado all'università perché mi serve la laurea? Dopodiché che possa pure imparare qualcosa pagando le tasse. Ma che cazzo me ne frega? Bevo, mi diverto, scopo, faccio cose. Va bene, ma anche questo, perché non bere, divertirsi, scopare e imparare qualcosa? Dove sta scritto che non si può fare? Anzi, giuro, se può fare, come? L'ho fatto. E quindi diciamo, sono informato in proposito. Si possono fare tutte le cose insieme, ragazzi. Vi stupirebbe quante cose si possono fare insieme nel momento in cui cominci a renderti conto che è concepibile. E torniamo al discorso che vi ho già fatto sulla pensabilità delle cose. Tu ti devi poter pensare in grado di divertirti mentre studi, no? Di diventare migliore da un punto di vista spendibile sul mercato anche mentre impari e ti diverti. Perché no? Tutto sta scritto che no. Non so se è chiara sta cosa. Scardinate questi punti di vista perché sono sbagliati. Noi abbiamo un modo di costruire qualsiasi cosa in una monodimensionalità che diventa noiosa. E non c'è niente di noioso nello stare all'università, nello studiare, come diceva il compianto Padoa-Schioppa, le bellissime tasse che tutti l'hanno piato per il culo per una vita, senza che nessuno capisse di che parlava, perché il punto era quello, chiaramente, no? Allo stesso modo, qui non è un fioretto che venite a studiare. Studiare dovrebbe essere qualcosa che vi stimola continuamente. Perché è un modo attraverso il quale setacciare il reale e trovare quegli aspetti che vi incuriosiscono, quelli che vi fanno fare le domande, che non saranno la sociologia, non saranno la medicina legale, non saranno che cazzo, non so quello che vi pare, ma qualcosa saranno. No? Tant'è che i miei studenti, sempre esclusi, i miei migliori studenti, esclusi i presenti, sono quelli che hanno cambiato corso di laurea o che vengono a studiare dopo 10 anni di lavoro, quelli che hanno un motivo per essere qui. Questo è il punto. È gente che dice, oh, io voglio studiare, perché mi interessa, perché mi importa, no perché me l'hanno detto, no perché devo fare quello che poi c'è il biglietto col DOT davanti e tutte queste stronzate. Quelli sono i bravi studenti, quelli che hanno, si sono accorti che quello che hanno cominciato a fare, gli avevano detto perché, poi vedremo con una canzone di Billy Joel, che tanto non sapete chi è, però a me piace tanto, quindi va beccato uguale, quanto questo discorso sia centrale. Perché? Perché voi, sempre non voi, ma quelli fuori, qui, gli esclusi presenti per definizione, spesso e volentieri sono qui perché hanno dei genitori che volevano laurearsi, o hanno dei genitori che da quando sono nati hanno deciso che avrebbero dovuto fare qualcosa, o hanno delle tradizioni familiari, oppure tante cose. Ma la domanda è, una volta che tu hai dato retta a tutti quanti, quando è che te dai retta tu? Che vuoi fare tu da grande? La famosa domanda eterna. Vuoi fare questo o un'altra cosa? Tanti dei vostri colleghi si accorgono un bel giorno che vogliono fare un'altra cosa e vanno via e fanno bene. Vanno via da qui, vengono qui, c'è un continuo vorticare di questioni. Perché? Perché non è ovvio. Perché siccome noi abbiamo una realtà che è, come dire, talmente tanta da essere ottundente, spesso e volentieri tu non ci hai mai pensato, eri piccolo, non pensavi ad altro, che faccio, che non faccio, vabbè, quello mi sembra accettabile, poi arrivi qui e ti rompi le palle in un modo irrimediabile. Padronissimo. No, però cerca qualcos'altro. No, se non ti piace questo, cos'altro ti piace? Quella è la domanda. Scoprilo, conosci te stesso. Abbiamo detto più volte, quello è il modo per poter fare poi un percorso che ti dia soddisfazione, come diceva il famoso Steve Jobs, siate appassionati, siate affamati, siate folli. Dopodiché lui era poco di queste cose, salvo il folle, ma ad ogni modo, voglio dire, per carità, no? È vero, quel discorso a Stanford è un momento di grandissima introspezione e comprensione. Tu non lo sai prima cosa vuoi, lo scopri, c'è inciampi, per sbaglio, te ne parlano, apri un libro e trovi una cosa e dici la famosa epifania, no? L'eureka, il famoso eureka di Archimede Pitagorico, ecco, ho trovato, vuol dire, esatto, quello, proprio quello. C'è una cosa là fuori che ti farà dire, cazzo, questo lo voglio fare, voglio saperne di più, voglio leggere, voglio imparare, voglio smascherare, voglio cambiare, voglio diventare importante in questa cosa, voglio dire la mia. Questo è il punto. Là fuori, da qualche parte, c'è questa cosa per tutti. E questo è uno dei grandi insegnamenti di Zimmer. Uno dei motivi, dice Zimmer, per cui siamo qui, è che tutti noi siamo convinti, più o meno inconsapevolmente, che nel mondo c'è un posto dove possiamo diventare noi stessi. Di spiegarci, crescere, realizzarci, termine ormai sputtanato, però vabbè, buttiamocelo. Preferisco il dispiegamento, se devo dire. Questo è la crescita, no? C'è un grandissimo il decano dei psicologi americani junghiani, che si chiamava James Hillman, ed era una persona meravigliosa, credo, perché ha scritto dei libri bellissimi, parlando di questa cosa in un libro che si chiama Il codice dell'anima, che vi raccomando caldissimamente, insieme al carattere, sono due molto importanti. Dice questo: noi siamo come ghiande, e ovviamente si rifà al vecchio mito, no? I miti da questo punto di vista ci insegnano un sacco di cose. Ci dice questo: tu sei una ghianda, non è che è già, ma è in potenza, è la quercia in potenza, è una quercia diversa da tutte le altre, che sarà quello che sarà per ciò che le succede, per coloro che la frequentano, per i venti che battono il crinale, per tutte queste cose. Non ci sono querce uguali, noi siamo querce. Tra l'altro devo dire che la vicinanza agli alberi potrebbe aiutarci a capire un sacco di cose, però a parte quello, pronto? Siamo dove? Cazzo, ah, ok, bene, ok ragazzi, domande, vi aiuto? Bene, allora ci vediamo domani, quindi se vi viene in mente qualcosa nel frattempo. Sì. Allora, come vi avevo anticipato...